Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Giulia De Luca che vi parla dai microfoni di Radio 3 Mondo e bentornati alla nostra rassegna della stampa estera. Insieme a me vi salutano Giovanna Insardi alla console e la curatrice del programma Cristiana Castellotti e Cettina Flaccavento in regia. E cominciamo questa nostra rassegna stampa di oggi, di martedì 7 dicembre, dal boicottaggio da parte degli Stati Uniti delle Olimpiadi Invernali di Pechino del 2022. La notizia la troviamo in apertura o tra le prime su molte testate internazionali. E infatti gli USA hanno annunciato un boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi Invernali del 2022 a Pechino, in Cina. La Cina lo attacca e lo definisce parodia dello spirito olimpico. Siamo sul Guardian, quotidiano britannico. Pechino respinge il non show, tra virgolette, e dice che i funzionari americani non erano stati invitati comunque dall'inizio, mentre altri paesi stanno esaminando le loro posizioni. La Casa Bianca ha detto che nessuna delegazione ufficiale sarà inviata ai giochi a causa delle preoccupazioni per la situazione dei diritti umani in Cina. Siamo andati a guardare a questo punto le reazioni cinesi e sul Global Times, che è il quotidiano che esprime l'ala più dura del Partito Comunista, non abbiamo trovato la notizia nella home page, però facendo una ricerca abbiamo trovato un articolo che riporta le dichiarazioni del portavoce del ministro degli esteri, in cui afferma: a nessuno importa che i singoli politici partecipino alle Olimpiadi Invernali di Pechino. Questo in risposta appunto al boicottaggio. I protagonisti delle Olimpiadi Invernali sono gli atleti dei vari paesi e non i singoli politici. Sul quotidiano del Popolo invece abbiamo trovato un commento, ma sulla stessa linea del Global Times: il boicottaggio diplomatico non fermerà l'aspirazione globale per i giochi olimpici invernali che appartiene agli atleti e non ai politici. Su questo tema, che adesso lasciamo, torneremo alle 11 con il nostro approfondimento condotto questa settimana da Luigi Spinola, e a questo punto invece rimaniamo negli USA, negli Stati Uniti, cominciando con una questione interna che troviamo su tutta la stampa locale: il fatto che New York, la città di New York, obblighi ai vaccini, a vaccinarsi, i dipendenti delle aziende private. L'obbligo entrerà in vigore poco prima che il sindaco Bill de Blasio lasci l'incarico e si applicherà ai lavoratori di circa 184.000 aziende, ed è anche probabile che debba affrontare delle sfide legali. E infatti la città di New York ha svelato lunedì, siamo sul New York Times, i piani per richiedere ai dipendenti in loco di tutte le imprese private, dalle bodegas, quindi dai negozi di vini, alle banche, alle multinazionali, di farsi vaccinare per il Covid. Ed è il mandato locale più ampio, l'obbligo locale più ampio del paese, e uno che è destinato a limitare la diffusione della nuova variante del coronavirus per l'inverno che sta per cominciare. Il mandato, questo l'obbligo, è quasi certo che affronterà delle sfide legali e porrà difficoltà per i datori di lavoro incaricati di farlo rispettare, e si applicherà appunto a circa 184.000 imprese. Entrerà in vigore il 27 dicembre, pochi giorni prima che il sindaco De Blasio lasci l'incarico. De Blasio ha descritto questa azione come un attacco preventivo progettato per fermare un'altra ondata di casi di virus tra le crescenti preoccupazioni per la variante Omicron. E adesso ci spostiamo invece sul fronte estero e geopolitico degli Stati Uniti, perché è prevista per oggi la telefonata, lo abbiamo sentito anche al GR3, tra i presidenti degli Stati Uniti e russo Joe Biden e Vladimir Putin. Il tema lo troviamo su tutte le testate internazionali. Cominciamo dal Financial Times, perché afferma: i leader occidentali presentano un fronte unito prima dei colloqui sull'Ucraina tra Joe Biden e Vladimir Putin. Il presidente degli Stati Uniti dovrebbe dare nel dettaglio le sanzioni per danneggiare l'economia russa durante la chiamata di oggi, martedì 7 dicembre 2021. Questo si riferisce, il titolo del Financial Times, anche agli accordi e alle conversazioni che ha tenuto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ieri con vari leader europei. Le potenze occidentali hanno presentato un fronte unito alla vigilia di una telefonata tra Biden e Putin, quando si prevede che il presidente degli Stati Uniti dica le misure punitive che vorrebbero infliggere dei danni gravi all'economia della Russia se il paese dovesse invadere l'Ucraina. Il presidente ha ospitato conversazioni e consultazioni con i leader di Francia, Germania, Italia e Regno Unito ieri, appunto lunedì, durante le quali hanno discusso la loro comune preoccupazione per l'accumulo militare russo ai confini dell'Ucraina, secondo appunto un comunicato emesso dalla Casa Bianca. Un alto funzionario dell'amministrazione ha detto che Biden ha consultato gli alleati europei prima della chiamata con il presidente Putin per assicurarsi di arrivare a questa conversazione con l'unità degli alleati e una forte solidarietà transatlantica. L'amministrazione Biden ha accusato la Russia di preparare un'incursione militare ammassando fino a 175.000 truppe al confine con l'Ucraina, in un potenziale inasprimento di un conflitto che è cominciato con l'annessione della Crimea da parte di Mosca nel 2014. Lasciamo il Financial Times, ci spostiamo su Politico Europe, che sottolinea come Stati Uniti ed Europa siano pronti a sanzioni, appunto significative e severe, se la Russia dovesse invadere l'Ucraina. I preparativi arrivano proprio prima della chiamata di Biden e Putin prevista per oggi. E quindi anche qui viene riportato il fatto che gli Stati Uniti si sono coordinati con gli alleati europei prima di questa telefonata e si sono accordati su un pacchetto di sanzioni finanziarie che imporrebbe un danno economico significativo e grave sull'economia russa se Putin dovesse procedere con un'invasione. Questo secondo un alto funzionario dell'amministrazione Biden, che però ha anche minimizzato la possibilità di un coinvolgimento militare diretto degli Stati Uniti nello stallo al confine orientale dell'Ucraina. Il funzionario ha anche delineato ulteriori comunicazioni che avranno luogo tra gli Stati Uniti e gli alleati prima e dopo la videochiamata, quella con i principali alleati europei che è già avvenuta, e poi il segretario di Stato Antony Blinken parlerà con il presidente Zelensky e Biden stesso parlerà con il presidente ucraino Zelensky nei giorni successivi alla chiamata con Putin. La minaccia di un'invasione russa dell'Ucraina è aumentata nell'ultima settimana. Infatti proprio la scorsa settimana il Washington Post ha riportato per la prima volta che i funzionari dell'intelligence statunitense sospettavano che Mosca stesse pianificando un'offensiva su più fronti che appunto coinvolge fino a 175.000 truppe. Politico però apre su altro, infatti in primo piano troviamo un titolo specifico: l'Unione Europea flette i muscoli geopolitici con una nuova arma commerciale. L'Europa vuole un modo per rispondere al ricatto dei rivali commerciali, ma sta prendendo un approccio ad alto rischio. Questo il titolo di Politico. Leggiamo qualche estratto di questo articolo. Mercoledì, Bruxelles tenterà di aumentare il peso geopolitico dell'Unione Europea proponendo una nuova arma politica che le permetterebbe di imporre sanzioni più facilmente ai rivali economici come la Cina e anche gli Stati Uniti, mentre la forma di obice economico, obice è un pezzo di artiglieria fra il cannone e il mortaio, che l'Unione Europea ha in mente è certamente nuova. I paesi europei che commerciano liberamente e gli esperti di commercio stanno già avvertendo che potrebbe esplodere di fronte al più grande blocco commerciale del mondo. La proposta della Commissione europea, continua Politico, per un'arma anticoercizione arriva dopo anni in cui la UE si è lamentata di essere vulnerabile al ricatto economico dei paesi che sfruttano le divisioni tra le nazioni europee, perché le sanzioni di ritorsione possono essere imposte solo all'unanimità. Per contrastare questa debolezza, questo nuovo strumento permetterà alla Commissione di imporre sanzioni commerciali contro un paese esterno al blocco che le 27 nazioni dell'Unione Europea potrebbero bloccare solo con un voto di maggioranza. Lasciamo questo tema di apertura su Politico e riprendiamo invece il tema della chiamata prevista oggi tra Biden e Putin, tra i due presidenti, uno degli Stati Uniti e l'altro della Russia. Andiamo sulla stampa degli Stati Uniti, siamo sul New York Times. Biden dovrebbe offrire avvertimenti alternative nella chiamata con Putin. Il presidente Biden, afferma il quotidiano, dovrebbe offrire una serie di potenziali ostacoli diplomatici al presidente russo Putin in un incontro video oggi, ma lo avvertirà che se ordina alle sue forze di invadere l'Ucraina, gli alleati occidentali potrebbero muoversi per tagliare la Russia fuori dal sistema finanziario internazionale. L'incontro, il più critico del presidente Biden e molto probabilmente la sua più alta posta in gioco, è una conversazione da leader a leader ed è da quando è entrato in carica più di 10 mesi fa, e può impostare il corso per il destino dell'Ucraina come una nazione completamente indipendente. Questo per quanto riguarda la stampa statunitense. Siamo andati poi sulla stampa russa. La stampa russa dà conto, per esempio siamo sul Moscow Times, nei colloqui Biden-Putin la domanda chiave è l'intenzione della Russia in Ucraina. Quando Joe Biden e Vladimir Putin si incontreranno virtualmente, i due presidenti dovranno negoziare una storia di reciproco sospetto mentre affrontano l'urgente questione di un grande accumulo militare russo al confine con l'Ucraina. Intanto cambiamo leggermente argomento, anche se le forze in gioco rimangono quasi le stesse. Si è tenuta la visita del presidente russo Putin in India, dove si è riunito con il primo ministro Narendra Modi. Siamo su Al Jazeera, l'India ospita Putin mentre bilancia i legami con Russia e Stati Uniti. Nuova Delhi e Mosca firmano una serie di accordi commerciali e di difesa, mentre l'India si è avvicinata agli Stati Uniti, un avversario della Russia. L'ordine del giorno del vertice includeva questioni politiche di difesa, questo secondo quanto affermato dal Ministero degli Affari Esteri indiano. In merito a questo incontro fra i due leader, la BBC ha pubblicato un'analisi. Vladimir Putin, cosa significa la visita del presidente russo in India per la politica mondiale? E naturalmente inserisce i legami India-USA e il fattore Cina, perché afferma le crescenti relazioni tra India e Stati Uniti sono un'irritazione che incombe sui legami tra Delhi e Mosca, soprattutto nell'ultimo decennio. Il primo ministro Modi ha persino tenuto una grande manifestazione per Donald Trump nel 2020 quando ha visitato l'India. È stata una vibrante dimostrazione di sostegno a Washington. Mosca però ha in gran parte trascurato questi elementi irritanti, anche se le sue relazioni con Washington si sono costantemente deteriorate negli ultimi anni. Ma il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha scelto di parlare apertamente quando l'India ha aderito al Quad, un'alleanza che coinvolge Stati Uniti, Giappone e Australia. E il gruppo ha detto che il Quad era un'alleanza non militare e non mirava un paese specifico, ma Lavrov non sembrava essere d'accordo. Un'altra questione che sottolinea la BBC è il commercio e difesa. Il pezzo forte della visita è stata la consegna del sistema di difesa missilistica russo S-400 all'India. È uno dei sistemi di difesa terra-aria più sofisticati al mondo, ha una portata di 400 km, 248 miglia, e può abbattere fino a 80 obiettivi contemporaneamente puntando 2 missili su ciascuno. Il sistema dà all'India una deterrenza strategica cruciale contro la Cina e il Pakistan, e questa è la ragione per cui è andata avanti con l'ordine nonostante le minacce di sanzioni statunitensi. Washington ha messo diverse imprese russe sotto sanzioni, come è successo anche in Iran e Corea del Nord, soprattutto attraverso il Countering America's Adversary Through Sanction Act, il CATSA. Ovvero un elemento che è stato introdotto uno strumento è stato introdotto nel 2017 per colpire Russia, Iran e Corea del Nord con sanzioni economiche e politiche, e proibisce anche a qualsiasi paese di firmare accordi di difesa con queste nazioni. Quindi, mentre l'accordo può creare tensioni tra Stati Uniti e India, Mosca sembra essere soddisfatta della posizione di Delhi. E sull'incontro tra appunto il presidente Putin e Modi, il primo ministro indiano Narendra Modi, la Cina ha un'opinione precisa che ha espresso sul Global Times. Russia, India, obiettivo, finalizzare l'accordo S-400 durante la visita di Putin a Modi. La mossa evidenzia, sottolinea il Global Times, un divario incolmabile tra Delhi e Washington. Secondo gli osservatori cinesi, questo riflette la crescente incertezza e confusione dell'India sulla sua politica pro-Stati Uniti, evidenziando al contempo il divario incolmabile tra l'India e gli Stati Uniti, mentre questi ultimi tentano vanamente di costringere l'India a tagliare completamente la sua tradizione di non allineamento sulla sicurezza nazionale e trasformarla in un vassallo della sua politica cinese nella regione Indo-Pacifica. Il Moscow Times, anche sull'argomento, Putin saluta la lunga amicizia con l'India dopo i colloqui con Modi. E il Kommersant, il quotidiano russo Kommersant, che dà conto dell'accordo firmato. India e Russia hanno firmato un contratto anche per la produzione di oltre 600.000 fucili d'assalto Kalashnikov. Nell'ambito della riunione dei ministri della difesa russo-indiano a Delhi, le parti hanno firmato un contratto per la produzione congiunta di oltre 600.000 fucili d'assalto AK-203. Le armi saranno prodotte in uno stabilimento nella città indiana di Korva, secondo quanto ha affermato la società russa. L'importo dell'operazione non è stato reso noto, ma potrebbe ammontare a più di 677 milioni di dollari. A questo punto sono le 7 minuti e 54 secondi e approfondiamo, rimaniamo nel tema delle armi, perché abbiamo trovato un interessante articolo della Deutsche Welle, che è presente anche sul quotidiano spagnolo El País, che riprende un rapporto del SIPRI, ovvero l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma, secondo cui l'industria mondiale delle armi prospera nonostante l'epidemia da Covid-19. Un business da 531 miliardi di dollari. Questo nuovo rapporto mostra che i primi 100 produttori di armi del mondo hanno continuato ad aumentare le vendite anche nell'anno pandemico del 2020 e nonostante la contrazione dell'economia globale. La pandemia di Covid-19, prosegue il servizio pubblico tedesco, ha portato a massicci crolli economici in tutto il mondo. Solo un settore si è dimostrato, anzi un settore tuttavia si è dimostrato immune al virus, l'industria delle armi. Questo è confermato dall'ultimo rapporto sui 100 più grandi produttori di armi al mondo. Secondo la ricercatrice del SIPRI, Alexandra Markensteiner, lei è particolarmente, ha dichiarato alla Deutsche Welle di essere particolarmente sorpresa da questi dati. Infatti, anche se il Fondo Monetario Internazionale ha indicato una contrazione economica globale del 3,1%, abbiamo visto che le vendite di armi di queste prime 100 aziende sono comunque aumentate per un aumento complessivo dell'1,3%. Deutsche Welle ci propone poi un grafico in cui ci indica la percentuale e la fetta di ogni potenza delle armi vendute dalle 100 più grandi compagnie nel 2020. Di queste il 54% fanno capo agli Stati Uniti, il 13% alla Cina, il 7,1% al Regno Unito, 5% Russia, 4,7% Francia, 1,7% Germania e altri, indicato sotto la dicitura altri, il 15,3%. Appunto, parliamo di un giro affari da 531 miliardi di dollari, che sono circa 469 miliardi di euro, e stiamo parlando di una produzione economica più alta di quella del Belgio. Appunto, il 54% rappresentato da 41 aziende statunitensi, le principali del settore hanno sede negli Stati Uniti. Il Lockheed Martin da sola ha venduto più di 58 miliardi di dollari di sistema di armamento lo scorso anno, una somma più grande del PIL della Lituania. La lunga analisi prosegue tra l'altro anche con un focus sulla tecnologia dell'informazione militarizzata e di come molte aziende, per esempio anche l'interesse dell'esercito statunitense per la Silicon Valley, si siano appunto unite nella produzione anche di tecnologia militare. Lasciamo il rapporto sulla Deutsche Welle e ci spostiamo adesso alle 10 e 59 secondi, alle 7:11, ci spostiamo in America Latina, siamo in Venezuela, con una notizia che riprendiamo da Russia Today. Il leader chiave Julio Borges lascia il governo provvisorio sostenuto dagli Stati Uniti in Venezuela. Julio Borges, che era, diciamo, l'ha detto al ministro degli esteri del governo di Juan Guaidó, il governo parallelo, sta lasciando il suo posto da ministro degli esteri del governo provvisorio sostenuto dagli Stati Uniti, dicendo che si è trasformato in una casta e non riesce a servire il suo scopo di rimuovere Nicolás Maduro dal potere. Borges ha proprio dichiarato ai giornalisti, una dichiarazione che poi troviamo su vari altri quotidiani, che presenterà le sue dimissioni in una sessione legislativa oggi. Ha aggiunto che il governo provvisorio dovrebbe scomparire perché il suo mandato legale scade a gennaio e a meno che non adotti le modifiche da lui proposte al suo decreto istitutivo del 2019. La notizia la troviamo su Il País con un taglio più analitico. La strategia di Juan Guaidó è ulteriormente indebolita dalla partenza di Julio Borges. La stesso taglio lo troviamo su El Universal, quotidiano venezuelano. Mentre su El Nacional, che è un quotidiano da sempre molto duro e ostile a Maduro, non troviamo la notizia in home page ma in fondo con un altro taglio. Il governo provvisorio ha riferito che i poteri della Commissione per le relazioni estere saranno temporaneamente assunti dal vice ufficio della Commissione presidenziale. E prima di salutarci abbiamo due notizie dal mondo dei social media, lo prendiamo dal Financial Times e l'altra dal Moscow Times. Da un lato la startup di Donald Trump sui social media ha raccolto $1 miliardo, l'impresa mediatica dell'ex presidente punta a sfidare le piattaforme da cui è stato bandito. E l'altra la prendiamo dal Moscow Times. Gazprom ha ottenuto il controllo del principale social network russo. E quindi questa era l'ultima notizia che ritroverete sul nostro sito o iscrivendovi alla nostra newsletter. Radio Termondo torna con l'approfondimento delle 11. Appunto, a questi microfoni ci sarà Luigi Spinola. Da Giulia De Luca un saluto e un augurio di una buona giornata. All'ascolto di Radio 3.